Vedi come casa abbiamo?
Allora,
sentite, diamoci un po' di tempo. Io immaginavo che era impossibile contenere l'intervento in un qualche modo. Però,
quando ritenete mi fermate.
Ecco, no, però appunto Michele,
io ho fatto 20 minuti.
Ha fatto 25 minuti.
Oh, 20? No, allora.
Non importa, no, io ho paura, capite, che cioè non volevo interromperlo perché credo che sia un tempo necessario questo per gli interventi, anche se originariamente pensavamo a un quarto d'ora secondo me è impossibile. Allora dobbiamo anche ricalendarizzare gli interventi, cioè pensando che è impossibile per gli interventi, anche perché questa volta, l'altra volta erano solo due, questa volta sono 5. Se poi vogliamo anche lasciare un po' di spazio a quelli che sono intervenuti, io credo che per le 5 e mezzo dovremmo finire. Quindi voi avete 9 e mezzo si calcola perciò grosso modo un 20 minuti a testa, d'accordo? Cerchiamo di farcela. Francesco.
Bene, grazie. Allora, un titolo molto provvisorio che ho proposto ad Alberto è stato Città, Territorio, Società. Mi rendo conto che è un po' pretenzioso parlare di aspetti così ampi, vasti, appunto nei tempi. Cerco però di fare uno sforzo di sintesi. Avvantaggiato dal fatto che ho potuto leggere in questi ultimi tempi un libro che ritengo molto, molto importante, che è edito dalla Marsilio ed è dedicato alle città italiane. È un volume che raccoglie il testo del libro bianco sulle città italiane, sulle grandi città italiane, e a questo libro bianco poi molti studiosi di diverse discipline, diciamo territoriali per intenderci, sono sociologi della città, geografi, studiosi del diritto amministrativo, eccetera, e si sono concentrati su questo testo, questo libro bianco, e poi è stata fatta una sintesi. È un volume che ritengo fondamentale, che appunto cerca di fare il punto della situazione città in Italia. E in particolare si concentra sulle grandi città italiane. Io mi sono fatto uno schema anche per orientarmi e per dare anche una lettura di questo volume corposo e ricco di stimoli di vario genere, e mi sono detto che da questo volume emergono i punti di forza e i punti di debolezza della città, le opportunità e i rischi. Cioè è un po' come se le nostre città, soprattutto le grandi città, ma anche riferimento a volte alle città medio-piccole, è proprio quello di trovarsi in una sorta di crocevia dove esistono questi quattro poli. E la difficoltà è appunto la sfida, se vogliamo, dell'epoca attuale, dell'epoca così complessa come quella attuale, è proprio sintetizzabili in questo modo. Punti di forza e punti di debolezza, cioè non esiste un aspetto prevalente sull'altro che cancella l'altro, è una sorta appunto di crocevia. Si tratta di a volte anche fare, si tratta di fare delle scelte, scegliere la strada più adatta, sapere che ci sono dei rischi, che però ci sono delle opportunità, che non ci sono delle opportunità che comportano dei rischi, e così via. Io penso che sia questo il motivo del, al fondo, il disorientamento della nostra epoca, che è data dal fatto che non ci sono, come in parte anche già Michele ha detto, delle strade maestre, delle vie obbligate. Quindi il problema sta proprio nel trovare, nella scelta della via più adatta. E chi compie queste scelte, questo è il punto, chi ha il potere, chi può decidere della sorte di un sistema urbano, territoriale, eccetera. Questo è un po' il punto, il grande punto interrogativo. Allora, l'argomento io l'ho articolato in tre aspetti, quello della forma istituzionale, che non è secondaria rispetto a questi problemi, questa complessità, le forme istituzionali. Abbiamo votato per un referendum pochi giorni fa e quindi ci capiamo anche bene di che cosa stiamo parlando. In sostanza non è secondaria, diciamo, la veste istituzionale nella quale diciamo, le città si muovono, operano. Poi l'aspetto delle forme spaziali, delle forme derivanti dai processi che sono avvenuti in questi ultimi anni, dai cambiamenti reali, dai processi reali, quindi la città non è frutto di un dato immutabile, fermo, eccetera, o di un qualche cosa che è già prescritto, previsto, prevedibile direi addirittura, è difficile, anzi, tutti gli schemi che sono stati utilizzati per prevedere un qualcosa sono saltati, gli stessi schemi che si utilizzano in ambito accademico, tutti quegli schemi che fanno riferimento alla ciclicità, il ciclo di vita della città, ecco, si cerca di anticipare gli eventi, si pensa che dopo una certa fase si può prevedere che si verificherà una seconda fase che avrà determinate caratteristiche, eccetera. Quindi questa idea della ciclicità, no? C'è qualche cosa che ha una sua regolarità, un organismo vivente che ha una sua regolarità al pari di un organismo vivente, un corpo umano, o il corpo di un animale, oppure il ciclo di vita di una pianta, eccetera. Si utilizzavano molto, fino a pochi anni fa, modelli, schemi di questo tipo, oppure l'altro, quello della stadialità. Lo sviluppo avviene per stadi, dopo questo stadio ce ne sarà un altro, eccetera. I paesi più avanzati diranno: noi siamo più avanzati, non preoccupatevi, se voi venite dopo di noi, non vi preoccupate perché noi vi prepariamo la strada per lo sviluppo, eccetera. Ecco, sono tutte cose, sono tutte nozioni che in qualche modo vengono messe in discussione. Io penso che anche per le cose che abbiamo detto giusto l'anno scorso, diseguaglianze economiche e diseguaglianze ecologiche, anche questa questione della questione ecologica, la questione ambientale, in certo modo fa saltare molti degli schemi che erano stati predisposti, previsti e che si pensava aiutassero ad anticipare i tempi. Quindi bisogna entrare dentro gli schemi, dentro i processi, più che utilizzare schemi, voglio dire. Poi infine la questione la questione che ha già trattato bene Michele, quello della cittadinanza, una delle sfide che oggi la città si trova a dover affrontare, quella di favorire l'aggregazione a livello sociale. Cioè, in altre parole, la città ha una sua natura plurale, plurima, è una sintesi in cui si intrecciano gli aspetti del funzionamento delle istituzioni da una parte e della complessità delle diverse sfaccettature, possiamo dire, del paesaggio umano, e quindi è un campo di attività da una parte, ma è anche un campo percettivo, cognitivo, di sensazioni, di sentimenti, di stili di vita. È un qualcosa che crea affezione o che anche all'opposto crea disaffezione. Quindi è un campo di relazioni tra individui e ambiente, e questa relazione individuo-ambiente urbano è una relazione in andata e in ritorno, duplice. Cioè, in altre parole, il soggetto riceve degli stimoli dall'ambiente urbano e in base agli stimoli che riceve, insomma, non è indifferente, assume un atteggiamento, per esempio, positivo, di affezione, di condivisione, di appartenenza al luogo, o al contrario, assume un atteggiamento opposto, di disaffezione. Faccio l'esempio che se un contesto appare all'individuo particolarmente frantumato, degradato, eccetera, l'individuo ne riceve una sensazione che mette in discussione il senso di appartenenza al luogo. Quindi, in sostanza, possiamo dire che una delle sfide che ha oggi la città rispetto al cittadino, alla società in generale, alla società civile, è quella di costruire un senso di appartenenza del luogo, o quantomeno di mantenere gli individui, i cittadini legati al luogo. Quindi, già di fronte ai fenomeni che stanno emergendo in questi tempi di ripiegamento e di chiusura e di chiusura corporativa, insomma, di fronte a questa sfiducia che sta emergendo nella società, potremmo dire che si possono contrastare queste sensazioni, queste reazioni, questa sorta di rifiuto della società nei confronti dei luoghi ai quali dovrebbe appartenere. Ecco, la città dovrebbe attuare delle politiche innanzitutto per soddisfare i bisogni sociali reali di residenti e ovviamente non residenti, ma in particolare di coloro che sopportano il peso finanziario in quanto contribuenti, in quanto individui che contribuiscono alla vita della città. Quindi garantendo una sorta di coesione sociale. Questa coesione sociale sarà tanto più forte quanto più il luogo soddisferà i bisogni dei cittadini. E l'altro aspetto, quello meno materiale, è quello di far leva sui valori identitari, come per esempio i beni comuni, che sono essi stessi fattori di coesione sociale, cioè sono i siti di pregio della città, i centri storici, i musei, eccetera. Quindi, facendo leva su questi, che sono un collante altrettanto importante quanto il collante economico. E quindi il luogo può diventare un contesto di riferimento certo per il cittadino. Tornando al punto iniziale, ora qui mi sono un po' dilungato sulla terza questione, che mi sembrava tuttavia centrale per essere anche in tema con le cose che abbiamo sentito ora. Ritorno alla questione della veste istituzionale, no? Che mi sembra una delle questioni che stanno più a cuore agli autori di questo testo. Ora, noi sappiamo che i territori danno un contributo alla risoluzione dei problemi economici, politici di un paese. Questo è fatto ampiamente condiviso dalla letteratura scientifica di questi anni. Però bisogna sottolineare un fatto, che le traiettorie evolutive non sono omogenee, variano a seconda della base territoriale, cioè in altre parole sono diversificate a seconda delle aggregazioni territoriali. Le principali aree urbane sono considerate il motore economico dello sviluppo. In esse si concentrano le funzioni più dinamiche e innovative, quindi le funzioni terziarie e quelle direzionali, e queste funzioni si distribuiscono in modo spazialmente a seconda della rete dei nodi che sono le città, che è strutturata in modo gerarchico, quindi le città hanno un diverso peso. Ora, penso consapevoli del loro ruolo, le città, soprattutto quelle più dinamiche, hanno adottato un modello che potremmo sintetizzare così, chiamarlo di tipo performativo, cioè orientato al risultato, orientato a ottenere un risultato. Un modello i cui obiettivi sono valorizzazione delle risorse, creazione di valore territoriale, culturale, sociale, eccetera, creazione di condizioni di uguaglianza spaziale a mezzo di produzione di ambiti urbani, attraverso la fruizione di servizi. Quindi sono funzioni sociali che hanno un carattere perequativo. E si tratta di un capovolgimento nella gestione delle risorse urbane in questi ultimi anni, avvenuto in questi ultimi anni, rispetto al modello che era stato in parte, che si è ereditato dal passato, quello orientato invece a seguire le regole imposte dallo Stato centrale, che non richiedeva delle finalità di tipo, innovativo, no? Cioè non presupponeva una mentalità innovativa, semplicemente si limitava ad applicare delle regole che venivano imposte dall'esterno. Ora, proprio questa è una delle sfide, quella di riuscire veramente a realizzare propri percorsi di sviluppo e quindi mettere in atto tutta una serie di iniziative per realizzare un certo percorso di sviluppo. Quindi, in altre parole, le città si danno questo obiettivo, no? Cercano di essere il più possibile auto-organizzative. E quindi questo richiede una grossa capacità da parte del personale, degli attori della società. Ma oltre a questa buona volontà da parte delle singole città, occorre anche qualche altro requisito. Ad esempio, il fatto che, proprio per parlare di veste istituzionale, venga riconosciuto ufficialmente, in via ufficiale, il valore della diversità territoriale, delle reali condizioni geografiche, storiche, economiche, eccetera, che rendono unica quella realtà. È come dire, non possiamo pretendere che tutti facciano la stessa cosa. Dobbiamo pensare di creare le condizioni istituzionali in modo tale che ciascuna di queste realtà localizzate, ben delimitate e ben circoscritte, possano dare il meglio del proprio contributo, nel modo migliore, insomma, il meglio di sé. E questo vuol dire che non possiamo pretendere che tutti diano la stessa cosa. È una sorta di, per intenderci, si è utilizzato molto il termine capacitazione, anche se è una parola che piace poco, no? Non è esprimere delle capacità pure semplici, ma esprimere quelle capacità, quelle attitudini che fanno sì che l'individuo possa esprimersi al meglio in base alle proprie capacità. Ecco, questo. Cioè non dei livelli uniformi uguali per tutti, mentre l'uniformità in parte è stata il portato storico dello Stato centrale in cui noi ci troviamo. e ci rendiamo conto dell'importanza di questo riconoscimento delle diversità da parte dello Stato, perché si nota che negli scritti di questi autori della commissione di studio così, insistono moltissimo su questo aspetto.
5 minuti, Francesco. Scusa, riavviso.
Sì, bene, grazie.
Ecco,
e quali sono i vantaggi che possiamo dire insiti nel riconoscimento di queste diversità? Siccome la città, in bene o male, abbiamo detto, ha delle opportunità e quindi è una risorsa, in quanto dotata di infrastrutture in grado di sostenere l'economia di un sistema paese, rilanciare la città, però, come dicono gli autori, gran parte dei problemi che città di media e grande dimensione si trovano ad affrontare rimangono irrisolti, cioè i problemi sono sempre gli stessi. E nonostante siano stati fatti molti sforzi anche in passato per riconoscere le autonomie locali, ricordo in questo caso che c'è una legge del 142 del 90 sulle autonomie locali che è stata completamente ignorata, cioè nel 1990 il Parlamento si è pronunciato a favore di una legge che riconosceva le autonomie locali, completamente abbandonata. Poi sono succedute altre leggi nel 2009, nel 2010, quella del 2010, quella dell'istituzione delle città metropolitane. Ci sono grandi aspettative e sappiamo che ancora le cose sono in divenire, staremo a vedere cosa. Ma quali sono i vantaggi dell'autonomia dei diversi, nel caso venissero riconosciute le autonomie, diversi sistemi territoriali? Ecco, intanto si pensa che l'autonomia serva a liberare energie locali che rimarrebbero imprigionate, intrappolate nelle maglie burocrazia e così via. Regolare conflitti di competenza tra i diversi numerosi organi, contrastare la frammentazione e la polverizzazione, proprio questo è uno dei punti principali. Si vorrebbe semplificare, no? Si vorrebbero semplificare le procedure, i procedimenti, contabilità varie, eccetera. E soprattutto coordinare i diversi settori, perché poi ci sono settori che tendono a declinare e altri invece che improvvisamente diventano settori trainanti. Faccio l'esempio, oggi un settore trainante è il turismo, un altro settore trainante è il trasporto aereo, il trasporto ad alta velocità e così via, no? Bene, cosa può succedere? Che soggetti economici, settori economici importanti all'interno della città esigano maggiore spazio, maggiore potere, pretendano di ottenere dal governo urbano, quindi sono soggetti che non appartengono all'organismo città, alla città come istituzione, ma che in quanto forza economica, un po' mi è venuto in mente quello che diceva Michele a proposito del rapporto economia-potere-istituzioni, appunto questi pretendono di contare di più, impongono decisioni che... E questo ovviamente da una parte è un bene, perché significa che c'è un'economia, c'è un dinamismo, la situazione non ristagna, ma dall'altro può succedere che si creino delle asimmetrie, quindi appunto la funzione di un governo centrale, locale, forte, cioè la funzione di soprattutto che questo governo abbia un punto di vista da insider, come si dice, no? Cioè che tenga conto degli interessi interni all'organismo, no? E che sappia contrastare eventuali pretese da chi dall'esterno vuole modificare un determinato equilibrio, per esempio pretende di modificare, di intervenire sui luoghi identitari. Ecco, questo lo vedo come un rischio, perché tu a un certo momento come cittadino senti l'espropriazione del potere che viene perpetuato ai danni della città, ecco un motivo di disaffezione, come si in qualche modo dicevo un po' prima. E questi poteri esterni hanno una certa capacità anche non solo di imporre volontà, ma anche di standardizzare, con delle situazioni che standardizzano e che negano le specificità locali, che sono la base dell'identità locale. Quindi vedete che tutto si collega in questa chiave di lettura. Cioè, se ci manca un punto di vista interno che sappia creare una certa coesione sociale, finisce che tu anche la stessa competitività, cioè gli stessi strumenti che hai creato per essere competitivo, perché sul piano poi della sfida con le altre città, con le altre metropoli, tu ti trovi a doverti misurare sul terreno appunto della competitività, perché vuoi attrarre capitali, perché vuoi richiamare l'attenzione, eccetera, eccetera, allora tu rischi poi di vanificare le stesse risorse sulle quali hai costruito queste tue capacità, queste tue identità, questa tua capacità innovativa e così via. Ecco, quindi ripeto, l'equilibrio è delicato e gli aspetti della crescita, dello sviluppo e così via si scontrano proprio con i rischi che sono insiti. Quindi stiamo attenti prima di dire sì, facciamo quell'investimento, va bene, eccetera. Dobbiamo tener conto che se non abbiamo un bagaglio teorico sufficiente, rischiamo di inseguire il giorno per giorno. Ecco,
grazie,
fermo qua.
Grazie Francesco, molto gentile.